E allora buon pomeriggio, benvenuti, siamo rigorosamente in diretta, questa è la Controra, chi vi parla è Valerio Lo Monaco, vi do subito le modalità per entrare in contatto con me in questo momento. Naturalmente se state ascoltando la trasmissione in diretta, ovvero con orario di messa in onda alle 15.05, se invece state ascoltando una replica ciò non è possibile, però per tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo istante i metodi sono i seguenti: diretta at raz24.com se volete inviarmi dei messaggi che gradite non vengano pubblicati sulla home page del sito, oppure attraverso la chat che oggi a quanto pare funziona. Anche oggi, così come sarà per tutta questa settimana, continuiamo queste prove, che sono delle prove tecniche online, in diretta ovviamente, live, di questa nuova trasmissione che stiamo cercando di mettere a punto e che mi auguro diventerà un appuntamento quotidiano. Spero abbiate letto tutti o sentito almeno quanto abbiamo riportato su Ribelle in tema di Spagna, perché la cosa è veramente gravissima. Dunque, oltre alle mutande delle studenti romane che ieri sono andate in un ufficio postale di Bologna, in Spagna sta intervenendo veramente la Croce Rossa, il che la dice lunga, è una notizia molto più importante di quanto appaia. La notizia è importante, dicevamo, perché se anche la Croce Rossa rivolge la sua attenzione al paese iberico per andare ad assistere gli indigenti e ovviamente distogliendo parte della sua attenzione dalle zone di guerra per le quali invece è stata creata, qualcosa vorrà pur dire. Il punto è molto semplice, i dati sono su internet, noi li abbiamo pubblicati e li abbiamo raccontati, però la situazione in Spagna è veramente disastrosa. Peraltro ieri era la giornata annuale chiamata Dia della Banderita, ovvero il giorno della bandierina, dove la gente di solito, e c'è proprio una giornata annuale in questo senso, è pronta a donare qualcosa a chi ne ha urgente bisogno in qualsiasi parte del mondo. Però per la prima volta nei suoi 100 anni di storia, le donazioni della Croce Rossa in questo caso sono state invece devolute agli spagnoli più bisognosi, e parliamo di persone comuni. L'organizzazione spera di ottenere 30 milioni di euro per gli indigenti e il denaro aiuterà il paese iberico a riempire le pance vuote di circa 2,3 milioni di suoi concittadini e di immigrati per l'anno prossimo. Consideriamo che questa organizzazione ha già contribuito a sfamare circa 2 milioni di spagnoli e di immigrati e ha distribuito quasi 7.000 tonnellate di cibo nel solo mese di settembre, appena concluso. Però dai dati che sono stati pubblicati dalla Croce Rossa pare che intere famiglie iberiche siano senza lavoro e moltissimi bambini, anche rispetto al passato, vivono in nuclei familiari estremamente indigenti. Ora, i punti più importanti sono la perdita della casa, che ovviamente ha provocato aumento dei senza tetto, e ovviamente anche la mancanza di prospettive di lavoro, soprattutto per i giovani, cosa che ha causato, e questo è un altro fattore fondamentale, un senso di insicurezza e di scarsa autostima, con un aumento vertiginoso, dice il report, delle malattie mentali, depressione, ansia, disagio sociale. È un po', tutto sommato, il discorso che fa Massimo Fini da tempo. Comunque l'82% di coloro che si affidano ai servizi sociali vive al di sotto della soglia di povertà, che in Spagna è calcolato sulle persone che hanno un reddito inferiore ai 630 euro mensili. Questo è un reddito che per i giovani del nostro paese, quelli in mutande di cui sopra, è in realtà un reddito comune, anzi molti aspirano ad avere un reddito di questo tipo, perché in realtà si parla anche di cifre estremamente più basse. L'Eurostat però, cioè l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, ha ricordato che il 24% della popolazione spagnola è senza lavoro, ma ci sono punte appunto del 50% tra i giovani. Ora, come termine di paragone, bisogna considerare che soltanto in Bulgaria e in Romania, per quanto riguarda l'Unione Europea, ci sono delle condizioni dei bambini più sfavorevoli che in Spagna. Ripeto, soltanto in Bulgaria e Romania, dopo viene la Spagna. Per la prima volta i minori superano in questo triste primato gli anziani di oltre 65 anni, che da sempre sono il gruppo demografico generalmente più toccato dalle crisi. Comunque, da 4 anni a questa parte il numero dei minori che vive sotto la soglia della povertà è cresciuto del 10%, e non è affatto una buona notizia. Per quanto riguarda la disoccupazione, che come sappiamo, perché aggiorniamo quasi quotidianamente in questo senso, ebbene, essa ha presentato il conto: 714.000 famiglie non hanno nemmeno una persona al loro interno che ha un impiego, ed è una situazione che è cresciuta del 120% dal 2007. Questi sono dati Eurostat, quindi non sono opinabili. E questi dati naturalmente arrivano proprio mentre è in corso il dibattito per il budget del 2013, che prevede ulteriori tagli alla spesa pubblica. Insomma, l'operazione della Croce Rossa in Spagna coincide perfettamente con l'annuncio da parte del Fondo Monetario Internazionale delle previsioni bruttissime per l'economia spagnola dei prossimi anni, che peraltro continua a rallentare ancora di più. Nonostante questo, la BCE lancia un monito non da poco, ma lo vediamo tra pochissimo.
Sospiro o da un temporale, l'ostetrica ti batte e non ti chiede come va. Benvenuto qui fra luce e confusione, nessuno che t'ha chiesto se volevi uscir di là. Ti han detto cose bene e ti ha spiegato il male, si sappia regolare prima o poi c'è l'aldilà. Guardare e non toccare, guardare ed inguiare, sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo morto X, vivo morto X, vivo morto, vivo morto, vivo morto X. Fa una croce qui, firmati così. Vivo morto, vivo morto, vivo morto X. E ti ha rubato tempo con la sua mediocrità, e puntano al tuo tempo e alcuni sì signore, perfino un giuramento e un anno di tua proprietà. Vivo morto ex, vivo morto ex, vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Siamo sempre qui come cosa chi. Vivo morto, vivo morto, vivo morto ex. Faccia di chi già visto X, X. La faccia di chi ti pensa, X. La faccia di chi ti vuole.
Allora, dicevamo, la BCE ha lanciato un monito niente male, e vi vorrei dare qualche dato relativo alla disoccupazione in Grecia, che aumenta quasi praticamente di ora in ora, ma non prima di aver risposto a Stefano, che mi chiede perché questa sigla iniziale. Per due motivi, rapidamente, ovviamente, perché è una domanda che forse interessa solo te. I motivi, dicevo, sono due. Il primo è perché mi riporta a un periodo della mia vita, ovvero quello dell'adolescenza, particolarmente felice. Primo motivo. Secondo, perché forse non tutti sanno che questi microfoni dai quali vi sto parlando sono attivi in realtà dal 2005, cioè da 3 anni prima rispetto alla nascita della Voce del Ribelle. Ebbene, proprio nel 2005, era l'anno in cui in Italia, almeno, perché nel resto del mondo era già successo da qualche tempo, però nel 2005, quando inventammo Radio Alzo Zero, e vi assicuro che all'epoca sono passati già 7 anni, però all'epoca in Italia di web radio ce n'erano veramente pochissime, non si riusciva nemmeno a far capire che cosa fossero a chi non aveva mai ascoltato una web radio, cosa molto diversa da invece quanto avveniva negli Stati Uniti, dove io mi ero recato per lavoro e avevo visto una radio interessante che esiste ancora, una web radio che si chiama Soma, Soma FM, la trovate su internet, in uno scantinato di San Francisco, una radio fantastica. Insomma, avevo colto l'occasione di poter portare in Italia anche un mezzo come questo, che invece adesso è diventato prettamente comune, ce ne sono tantissime. Però dicevo, nel 2005, quando nacque Radio Alzo Zero, c'era una trasmissione che si chiamava Parola di Blogger, perché era l'anno in cui il fenomeno dei blog stava esplodendo anche nel nostro paese, poi si è perso in Facebook purtroppo, Però dicevo, Parola di Blogger aveva proprio questa sigla qui all'inizio, e pertanto come omaggio all'intuizione che avemmo io e il mio amico Giuliano all'epoca nel 2005, ovvero di fare una web radio anche nel nostro paese, ho mantenuto questa sigla. Chiusa parentesi, chiusa. Oh no, che significa alzo zero, ragazzi? Ma non avete fatto il militare? Alzo zero è una cosa semplicissima, non avete mai sentito sparare ad alzo zero? Cioè, ancora, sparare ad alzo zero, che cosa vuol dire? Sparare ad altezza uomo. All'epoca era piuttosto aggressiva la situazione, e quindi nacque Radio Alzo Zero. Dicevo, BCE, nonostante questi dati provenienti dalla Spagna, la BCE insiste per la crescita, perché ovviamente la crescita è il punto principale sul quale si continua a puntare, malgrado sia ormai evidente che da una crisi di crescita non si può uscire con ulteriore crescita. Però per la crescita, dice la Banca Centrale Europea, bisogna riformare il lavoro. Per aumentare la competitività dei paesi dell'Eurozona più colpiti dalla crisi occorrono riforme decisive dei mercati del lavoro e dei beni e servizi. È quello che sta avvenendo e non mi sembra che stiano portando grossi risultati. La BCE registra peraltro progressi rimarchevoli nella correzione del costo del lavoro e dell'andamento delle partite correnti. Le riforme strutturali, conclude, sono altrettanto essenziali del risanamento dei conti pubblici e delle misure tese a migliorare il funzionamento del settore finanziario. Quindi, non contenta di quanto sta avvenendo, si continua a andare nella medesima direzione. Uno dei risultati evidenti di queste scelte politiche, che non sono politiche ma sono innanzitutto finanziarie, lo abbiamo non solo in Spagna, dove appunto deve intervenire la Croce Rossa per sfamare le persone, ma per esempio in Grecia, che è in uno stato di decomposizione certamente più avanzato degli altri paesi PIGS europei. Ebbene, la disoccupazione a luglio ha sfondato il muro del 25%, ma non è tanto questo il punto, perché il dato è enorme, parliamo di un 25% totale, ma la disoccupazione giovanile lì è ancora più grande. Il punto è che solo rispetto al 2011, cioè parliamo di un anno fa, c'è stato un aumento di oltre 8 punti percentuali. Cioè, all'epoca, per intenderci, all'epoca in cui si iniziava a parlare di Grecia fuori dall'euro, aiuti sì, aiuti no, ci vuole la cura della troica sì, ci vuole la cura della troica no, la disoccupazione era al 17,8%, vabbè, diciamo al 18%. Ebbene, oggi, dopo la cura, dopo i tagli, dopo la troica, dopo tutto il resto, i risultati si vedono. La disoccupazione sta al 25%, con un aumento di oltre 7 punti percentuali. E in Italia che succede?
About everything, it would be easy for you to be sorry.
Allora, dicevamo che in Italia accade qualcosa di tutto sommato abbastanza semplice. Intanto i Plain White hanno appena finito di suonarci All That We Need, tutto quello di cui avevamo bisogno. Certamente in Italia non abbiamo bisogno del balletto preelettorale che stiamo vivendo, perché questo balletto dei partiti di regime, possiamo chiamarli così, appare sempre più come quell'immagine letteraria di Lukács su un mondo impegnato a festeggiare e danzare sull'orlo di un abisso. Eppure questo è, questi procedono impavidi, si prendono gioco del nostro popolo e nessuno spiega loro, o forse nessuno vuole spiegare loro, tra quelli che potrebbero farlo, che la commedia è finita e che sta calando il sipario. Però a tenere banco sulle colonne, se sulle colonne stampa, sui notiziari, radio tv eccetera eccetera, ci sono due eventi. Gli eventi del nostro momento sono il grillo nuotatore nello stretto, emulo del duce di Remmo e del gran timoniere, e la polemica al vetriolo D'Alema Renzi, anzi a questo punto diremmo Renzi contro tutti, con il primo, cioè D'Alema, che senza alcuna vergogna fa finta di non guardare a sue antiche bisacce, attacca il rottamatore per eccellenza per aver preso un aereo per andare a Sulmona. Dall'altra parte della scena, ovviamente, è andato in onda il rantolo del Cavaliere, sia per una canonizzazione al leader dei moderati di Monti e sia per la sua promessa di fare un passo indietro per invogliare il giovane Casini e, perché no, la sua spalla Fini, che di questo si tratta, a fare fronte unito sempre. Difficile capire se tale e tanta strategia sia frutto autonomo delle sue meningi o sia stata estrapolata dalla fervida mente del suo fido scudiero Alfano. D'altro canto, e torniamo a noi, tutto il sistema partiti a Naspa, con le mani nella marmellata, sono stati trovati tutti, ma proprio tutti, primi della fila i vari lusi, centro, penati, sinistra e beneficiari di case di lusso, dal Colosseo a Monte Carlo, dell'ex centrodestra, ultimi della fila, tra un Batman e l'altro, il consigliere IDV della Regione Lazio e l'assessore alla casa della Regione Lombardia in odore di 'ndrangheta. Formigoni, da ultimo, come abbiamo visto, promette dei gesti forti che sono tutti da vedere. Ma torniamo a Grillo e a Renzi, perché questo è il punto, sui quali tutto si può dire tranne di essere dei vecchi e corrotti arnesi della partitocrazia. Questa è forse una delle poche, devo dire, bandiere che possono tenere alte. Leggete bene i commenti dei blasonati opinionisti sulla carta stampata e del giornalismo via etere. Su di loro vengono trattati con sufficienza i due, sculacciati come birichini e definiti senza arte né parte, quasi quasi, benché anche loro con varia zavorra nelle bisacce, diventano così simpatici. Attenzione, perché quello che sta avvenendo, io lo dico ironicamente, ma è molto importante, perché se il quadro è quello che abbiamo appena descritto, questi due, Grillo e Renzi, diventano veramente all'opinione pubblica un po' simpatici. L'accanimento di regime verso i due rottamatori, l'uno un po' troppo demagogo e poco costruttivo, l'altro troppo obamiano per i nostri gusti, se vogliamo, fa soltanto aumentare la loro statura, almeno tra quelli che, nonostante tutto, andranno a votare. Qui è il punto, suppongo, perché quelli che andranno a votare saranno ancora una volta molti, purtroppo. Ora, ben inteso, su internet poi si scatena di tutto, perché adesso non so se voi seguite Twitter, però c'è un hashtag che si chiama Attacca Renzi, dove si trova su diverse parti, oltre che su Twitter naturalmente. Noi abbiamo trovato su Pubblico, il nuovo giornale di Luca Telese, del quale non c'era assolutamente bisogno, che però riporta alcuni dei tweet che sono stati mandati per attaccare Renzi. Però insomma, cosa aspettarsi se i partiti mettono in atto sistemi diabolici per autoconservarsi? E questo è il punto. Renzi e Grillo vanno avanti, anche se poi c'è una guerra interna che non serve a nulla se non a far diventare ancora più rimambita l'opinione pubblica, che tornerà ovviamente a votarli, ma di fatto i motivi ci sono, e sono motivi che vengono offerti sul piatto d'argento dagli stessi partiti. Allora, chi di voi che è all'ascolto sa, per esempio, che cosa ha messo in atto il Partito Democratico, che adesso è in piena VTAD primarie, per appunto per autoconservarsi? È una cosa recentissima, è stata riportata da pochi giornali, ma secondo me chiarisce benissimo la situazione e chiarisce il motivo poi per il quale ovviamente personaggi come Renzi e come Grillo vanno avanti. Vabbè, lo vediamo tra qualche istante. America. Allora vediamo che cosa ha combinato il Partito Democratico. Certamente tutti ricorderete che uno dei cavalli di battaglia di Grillo del Movimento 5 Stelle è il fatto di limitare i mandati politici, cioè chi viene eletto nel Movimento 5 Stelle non può, oltre a due mandati, non può poi essere rieletto e torna a fare il lavoro di prima. Grillo si scaglia contro i politici di professione che non hanno mai fatto un cazzo in vita loro perché non hanno mai lavorato una sola ora, eccetera, eccetera, eccetera. Il Partito Democratico di Bersani, della Bindi, di D'Alema, di Fassino, della moglie di Fassino, che stanno tutti lì, eccetera, 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 allora ha tentato di rincorrere Grillo sulla stessa strada e ha messo nello statuto del Partito Democratico il limite dei tre mandati. Però poi a un certo punto, sotto sotto, al riparo ovviamente dai media, che qualcuno lo ha fatto notare questa cosa qui, al riparo dalle grandi notizie roboanti, ha fatto delle piccole modifiche a questo statuto per sistemare la pratica. Come? Intanto l'intenzione del limite dei tre mandati lo si intende non come tre legislature, ma come 15 anni in Parlamento da oggi. Immaginate voi un personaggio politico che sono già 20 o 30 anni che è lì e che poi adesso appunto ha davanti ancora 15 anni per poter stare lì fino ad arrivare alla sudatissima pensione. Quindi non intende come tre legislature, ma 15 anni in Parlamento, il che, attenzione, lascerebbe fuori attualmente solo 28 dei 309 parlamentari del Partito Democratico. Quindi già questa mossa ne lascia fuori solo un 10%, meno di un 10%, 28 su 309. Poi però bisogna salvare pure questi, si fa una deroga applicabile al 10% dei parlamentari, cioè 31, quindi 28 rimanevano fuori, 31 sono in deroga, risultato, limite dei tre mandati in vigore, nessuno a casa, veramente, veramente tanti complimenti. Poi dice che uno si butta su Renzi e Grillo, vabbè, tra poco vediamo una cosa un po' più seria, anche se per la verità anche questa lo era, ovviamente, ed è riguarda la manovra che è stata varata ieri, della quale abbiamo parlato anche ieri, ma oggi vorremmo farlo in maniera molto più pratica, cioè faremo proprio i conti dell'ultima manovra e in modo particolare con degli esempi pratici, e quando dico conti dico proprio conti della massaia, rimanete lì. Seems like forever and a day. I've done all I should. I won't ask of you what I would not do. Oh, I saw the damage in you. My fortune in one, the end. Why won't they tell me to please don't? Allora, dicevamo, dobbiamo parlare della legge di stabilità. Noi abbiamo detto qualche cosa ieri in merito, qualche accenno, ma oggi vogliamo proprio fare i conti precisi, almeno in un paio di casi che sono quelli oggetto in maniera più profonda di questa nuova legge di stabilità. Come sappiamo, si prevede un taglio dell'aliquota IRPEF sui redditi più bassi, è di questi che andremo a parlare, perché se da un lato le famiglie più povere si vedono aumentare il loro reddito disponibile mediante il taglio dell'aliquota IRPEF, dall'altro lato sono le più danneggiate dall'aumento dell'IVA contenuta all'interno di questa legge di stabilità, che va, l'IVA, a toccare i beni alimentari. E ora vediamo proprio il perché e il come. Ben inteso, il disegno legge di stabilità mira a migliorare il saldo di bilancio per poco meno di 12 miliardi e si compone di un insieme molto complesso di misure, però purtroppo è proprio in questa complessità, o meglio nel cercare di capire la complessità di queste misure, che si capisce la natura della truffa, perché vi sono tagli di spesa e ovviamente di questi non ne avevamo francamente bisogno, soprattutto quando si tratta di sanità e di pubblico impiego, accanto a qualche nuova spesa per il trasporto locale, infrastrutture e università. Vi sono aumenti di imposte, appunto, come l'IVA, che da luglio prossimo aumenterà di un punto, quelle del 10 e del 21 aumenteranno all'11 e al 22. Poi c'è una tassa sulle transazioni finanziarie, viene da ridere, 0,1% su titoli e azioni, e addirittura la cifra monstre di 0,01% sui derivati. C'è la riduzione, attenzione, delle agevolazioni fiscali, ma anche la riduzione delle imposte, la proroga della detassazione degli aumenti salariali legati alla produttività e infine la tanto sospirata riduzione delle aliquote IRPEF per i redditi più bassi, che scusate, spengo la musica che qua... Allora, dicevamo, per i redditi più bassi, che passa per lo scaglione iniziale fino a 15.000 euro da 23 a 22% e per lo scaglione di reddito tra i 15 e i 28.000 da 27 a 26. Ora, l'obiettivo qual era? Era quello di evitare l'aumento dell'IVA di 2 punti, che avrebbe richiesto tagli di spesa francamente particolarmente impopolari, questo per qualsiasi governo, anche per il governo tecnico che è eletto in maniera non democratica, ricordiamoci. Dunque, che cosa ha fatto Monti? Ha optato per ripartire gli oneri tra aumenti di imposte e tagli di spesa. Verosimilmente il governo, avvicinandosi alle elezioni, ha voluto anche dimostrare che la disciplina di bilancio paga, questa è la frase che si sente dire in giro. Così si spiega la riduzione delle aliquote IRPEF, peraltro che esclusa fino alla vigilia sui primi scaglioni. Il problema è che gli effetti della riduzione delle imposte dirette sui redditi delle famiglie più povere potrebbe essere più che compensato, e ora vedremo perché più che compensato, dall'aumento delle imposte indirette. È esattamente quello che avviene. La questione è complicata perché le famiglie più povere beneficiano da un lato della riduzione dell'aliquota IRPEF, che accresce teoricamente il loro reddito disponibile, ma sono allo stesso tempo le più danneggiate dall'aumento dell'IVA, perché queste, le famiglie più povere, spendono una frazione maggiore del proprio reddito disponibile in consumi primari e in particolare in beni alimentari, la cui aliquota, abbiamo detto, passa dal 10 all'11%. Paolo Manasse dell'Inchiesta ha ricostruito cosa accade a famiglie con reddito annuo pari a 10, 20 e 30 mila euro, quindi sono 3 esempi, e cosa avviene quando si riducono le imposte sul reddito e si aumenta l'IVA, esattamente come avverrà con questa manovra. Ebbene, secondo i conti, la famiglia più povera paga inizialmente 2.300 euro di IRPEF e ha un reddito disponibile pari a 7.700 euro, reddito che spende interamente, con metà della spesa in beni alimentari, su cui grava appunto l'aliquota al 10%, e metà in altri beni con l'IVA al 21%. La spesa di questa famiglia, attenzione, è inizialmente pari a poco meno di 7.000 euro, ma quando riduciamo l'aliquota IRPEF a questa famiglia, il suo reddito disponibile aumenta di 100 euro, ecco il beneficio, ma l'aumento dell'IVA sui beni alimentari ne riduce i consumi di quasi 300, ergo la capacità di spesa si riduce di 200 euro, perché siccome gran parte del reddito è speso in beni alimentari, la cui aliquota IVA in percentuale di quella iniziale aumenta di più, i conti della serva francamente sono queste. Per le fasce di reddito di 20 e 30 mila euro annui, cioè leggermente superiori, il taglio dell'IRPEF compensa l'aumento dell'IVA. Dunque, sintesi, il mix fiscale impoverisce le fasce meno abbienti.
Al mio segnale, scatenate l'inferno. We'll be right back.
Allora, caro Giacomo, mi scrivi se le bollette sono calcolate all'interno del conto che abbiamo appena fatto. Non lo so, non l'ho fatto io, anche se l'ho trovato francamente molto verosimile. Penso di no, il che è grave, perché naturalmente aumenta ancora di più il discorso che abbiamo appena fatto. Naturalmente le bollette possiamo considerarle come consumi primari, cioè uno non è che non può avere l'energia elettrica dentro casa, oppure non può riscaldarsi con il gas, o vogliamo dire può rinunciare al telefono, non lo so. Comunque effettivamente, naturalmente, aumenta l'IVA anche sulle bollette, e queste sono chiaramente cose che vanno a incidere ancora di più nei redditi più bassi. Incidono su tutti i redditi, però sono più pesanti ovviamente per i redditi bassi, quindi presumibilmente il discorso che abbiamo appena fatto è forse sbagliato per difetto, quindi va arrotondato ancora di più. Ma già così direi che la cosa è abbastanza abbastanza facile da capire. Ora, chi è che invece parla senza mezzi termini? Andiamo a vedere chi è che prende di petto la questione e lo fa sempre con una penna francamente molto molto importante. Noi appena possiamo lo segnaliamo sulle Ribelle, anche se poi francamente non so quanto le segnalazioni che facciamo vengano seguite. Noi ci auguriamo di sì, perché non è che le mettiamo a caso, naturalmente scegliamo dei contenuti che sono degni quantomeno di poter far riflettere i nostri lettori, perché il che fa parte del nostro lavoro, ovviamente. Però uno di questi avevamo postato è un articolo di Maurizio Blondet di FDF, che è un altro sito in abbonamento, però questo articolo qui è stato pubblicato anche sul Rischio Calcolato e pertanto possiamo citarlo anche integralmente. Che cosa fa Blondet? Senza mezzi termini, lui vuole tracciare alcuni punti, un programma di riforme ipotetico che reputa necessario e urgente, anche se sa benissimo che è completamente inutile, perché mai e poi mai si otterrà un consenso politico attorno a un programma simile. Io adesso vi elencherò i primi punti, anche se varrebbe la pena leggerlo tutto. Intanto lui prevede di ricentralizzare nello Stato tutte le funzioni attribuite alle regioni. Le competenze dirigenziali e amministrative sono una risorsa scarsissima, non ce n'è abbastanza per distribuire sul territorio. La bassissima qualità degli amministratori regionali, provinciali e comunali è, prima che la loro disonestà, la causa del disastro. Su questo francamente non mi sembra di potergli dare alcun torto. Poi parla di una vera e propria abolizione delle regioni, il che va un pochino contro un discorso che noi portiamo avanti da tempo sul comunitarismo e sulle piccole patrie. Però Blondet lo spiega con una logica che magari può essere confutata, ma naturalmente fila. Il pretesto che ha presieduto alla nascita delle regioni, cioè il portare il potere, cioè la democrazia, più vicina alla gente, è stata una truffa, come oggi è evidente. Anche qui non gli si può dare torto, così come sono andate le cose. Lo Stato centrale è relativamente più sotto l'occhio dell'opinione pubblica che le cricche regionali, vero? Senza la faida interna al PDL Lazio non avremmo mai saputo nulla di nulla delle scandalose abitudini dei compari, né degli allegri eccessi di Fiorito. Se il Piazza Siculo Calabro non avesse tagliato le gomme all'invalido di Lecco, non avremmo mai saputo che quel delinquente era capo dell'ALER, e nemmeno avremmo mai saputo a cosa serve l'ALER, cioè un ALE in ogni provincia. Anche qua non gli si può dire assolutamente nulla. Poi propone di ridurre gli strati di democrazia, che sono troppo numerosi e che sono centro di spesa incontrollata. Sostiene che basta e avanza che sia democratico il governo centrale e magari i comuni, ma la democrazia, ossia la creazione di parlamentini e governini con la loro autonomia di spesa nelle regioni e nelle province, è superflua e dannosa. Data l'abolizione delle regioni, preferirebbe Blondet che restassero le province governate da personale tecnico giuridico mandato dal centro, penso ai prefetti, perché questo darebbe a tale personale il mezzo di farsi un'esperienza amministrativa su un territorio limitato, come base per una carriera della dirigenza statale che dovrebbe essere del tutto sottratta alla lottizzazione politica fatta per concorsi, appunto per precedenti esperienze a livello locale. Poi propone la separazione, attenzione, questo è un punto importante, propone la separazione del nord produttivo dal meridione. Infatti Giacomo ci dice si sbagli sul sud, vediamo, non parla di secessione Blondet, parla di amputazione terapeutica di un arto in cancrena che ha già cominciato a infettare l'insieme. L'unificazione italiana è stata un fallimento che è tempo di riconoscere come tale. Questa è un'altra delle cose che sostiene Blondet, che prosegue: il nord liberato dal tributo al sud non solo sarebbe uno stato con popolazione doppia a quella del Portogallo, ma con una forza economica e industriale da far paura alla Germania. Resta da dire, questo è un commento nostro ovviamente, che non si può semplicemente pensare una cosa di questo tipo e lasciare poi il Sud al suo destino. Insomma, se si deve avere un programma di riforme per lo Stato italiano qual è in questo momento, probabilmente bisognerebbe allargare un pochino più l'orizzonte. Però Blondet propone anche di cancellare le 140.000 leggi vigenti in Italia e sostituirle di peso con la normativa a piacere, a scelta, secondo lui tedesca o britannica, e non è una follia. Quando Ataturk volle riformare l'inefficienza amministrativa dell'impero ottomano da lui rovesciato, adottò i codici civili, penali e commerciali germanici, gli ordinamenti fiscali, militari e il sistema scolastico tedeschi, e chiamò consulenti ed istruttori tedeschi per l'applicazione del nuovo sistema. Quando si è persa la capacità di autogovernarsi, bisogna avere l'umiltà di imparare da altri. Vediamo qualche altro punto tra qualche istante, rapidamente, che poi vi devo parlare di un'altra cosa. Rapidamente, dicevo, perché vi voglio dare un'altra notizia, voglio sollevare un altro argomento che è piuttosto interessante. Non mi ssembra che ci sia stata grossa visibilità sui media tradizionali, però dicevo, gli ultimi punti di Blondet sono questi: ricostituire lo stato amministrativo rimpolpandolo di personale di carriera assunto per concorso e la cui competenza sia controllata e certificata, soprattutto, ma ciò richiederà anni, restituire a questo personale una dottrina dello Stato, una filosofia del bene pubblico, una ideologia del servizio civile come hanno i civil servants inglesi, di cui i nostri sono del tutto privi, il che francamente è vero. Ovviamente Blondet non si esime dal parlare del punto principale: uscire dall'euro e simultaneamente ripudiare il debito sovrano, ristrutturarlo alle nostre condizioni, diventare noi debitori, i gestori del nostro debito, anziché lasciarci gestire dai creditori esteri. E su questo francamente non mi sembra che ci sia nulla da
still remains. We're stuck in a hole and we're searching.
Allora, mi spiace che sia sparita la chat dalla home page, vi assicuro che non è colpa nostra, ovviamente sarà il live stream e chissà che stanno combinando. Però dicevo, vi volevo dare una notizia che non è sta, alla quale non è stata data secondo me grande risalto, ma in realtà, come mi ha detto Ferdinando Menconi al telefono, che si occupa di esteri per il Ribelle, è piuttosto importante, perché la Turchia ha dirottato e sequestrato un aereo civile siriano. Cioè, degli F-16 turchi hanno costretto all'atterraggio un Airbus delle linee aeree siriane in volo diretto Mosca-Damasco, sostenendo che trasportava un carico di armi, ma chiamando le cose col proprio nome, si tratta in realtà di un atto di pirateria aerea di Stato. Le autorità turche, naturalmente, hanno fatto sostare lungamente l'aeromobile sulla pista dell'aeroporto di Ankara e ne hanno sequestrato il carico per ulteriori ispezioni. Ovviamente alla ricerca di armi che la Russia avrebbe cercato di contrabbandare, questa è la motivazione, usando come copertura il regolare ed autorizzato volo di linea. Ora, non sappiamo se qualcosa hanno trovato oppure no, però l'atto di pirateria doveva trovare una giustificazione. La provocazione, che di questo si tratta, è particolarmente grave, avendo coinvolto numerosi passeggeri, tra i quali bambini di nazionalità russa, che sono stati di fatto, se non di diritto, sequestrati per lunghe ore dalle autorità di Ankara, mentre dei membri delle forze di sicurezza che circondavano l'aeromobile cercavano fraudolentemente di far firmare ai membri dell'equipaggio documenti che attestavano si fosse trattato di un atterraggio di emergenza e non di un dirottamento. La cosa è molto seria, soprattutto per quello che sta avvenendo proprio in queste ore in quelle zone, perché ai diplomatici russi accorsi all'aeroporto sarebbe stato impedito di incontrarsi con i passeggeri in ulteriore violazione del diritto internazionale. Insomma, il livello di provocazione di questo gesto messo in atto dalla Turchia può essere considerato ben superiore di un colpo di mortaio come quelli che ci sono stati negli ultimi giorni, peraltro colpo di mortaio di dubbia provenienza. Ora, dubitiamo che Assad abboccherà l'amo, ovviamente, perché questo è un amo lanciato per trovare il casus belli, però c'è da aspettarsi che invece il Cremlino insomma intervenga in maniera non tenera. La Turchia, ribadiamo, giustifica il dirottamento come una dimostrazione che non tollererà alcun tentativo di contrabbandare armi in territorio siriano attraverso il suo spazio aereo, dimenticando che via terra pratica ampiamente il traffico d'armi rifornendo le forze ribelli, cioè una delle più grandi ipocrisie che ci tocca riportare. Comunque l'aereo siriano è stato lasciato ripartire ed ha potuto giungere all'aeroporto di Damasco con tutti i passeggeri. Ora vedremo che cosa succederà, perché la cosa, come detto, è piuttosto. Bene, comunque ragazzi, grazie a voi, io torno in redazione, che ovviamente, il che vuol dire che non mi muovo di qui ma torno al desk, anche perché muoversi oggi è diventato piuttosto caro. Sono scattati proprio oggi ulteriori rialzi della benzina, perché siccome aumentano le quotazioni internazionali, in Italia scattano subito i rialzi, ovviamente. L'Eni ha deciso un ritocco di un centesimo per la benzina, che è arrivata a 1,902 euro al litro, mentre la Shell ha rivisto al rialzo sia la verde più 1,5 centesimi che il diesel più 1,5 centesimi lo stesso. Ma tanto gli studenti vanno a piedi, anzi domani è prevista un'altra giornata di mobilitazione, vedremo se riportarvi qualche notizia, e la lista degli appuntamenti regione per regione è piuttosto importante. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, a Roma c'è un corteo alle 9 da Piazza dell'Esquilino in Lombardia, c'è una manifestazione regionale a Milano, in Sicilia, in Sardegna, in Toscana, in Valle d'Aosta, in Veneto, Alessandria, Cosenza, Genova, Terni, Udine, insomma l'elenco può continuare, ma di questo parleremo domani. Grazie a tutti per aver partecipato e andiamo avanti così. Ciao.